Salve.
Come va?
Va bene, va bene. Sì, che ci ho dovuto scappare, ma ho
visto. Immaginati. Bene. Come ricordate, ieri si era tentato di disegnare una sorta di schema utile in un certo senso, si potrebbe dire con una punta di malizia, a fissare gli elementi di un pensiero che in parte sconta un certo schematismo, esso pure. Avevamo visto in altri temi, ed era forse la cosa più importante, perché era quella che si vorrebbe ricavare dalla lettura di filosofia della musica moderna, che nella tensione tra gli estremi si apre la possibilità dell'operare dell'idea e con essa la possibilità di una filosofia della musica che, come abbiamo detto più volte e non lo ripeteremo in dettaglio, non è una sovrapposizione di precostituite categorie filosofiche all'esperienza musicale, ma è il tentativo di far emergere nell'orizzonte filosofico delle categorie che siano la traduzione di ciò che avviene come linguaggio e conoscenza nell'effettivo processo creativo che si produce, che si determina nell'opera musicale. E questo in qualche modo era anche, in un certo senso, era stato in qualche modo anche l'elemento sottolineato da questa continua differenza rispetto a un discorso genericamente critico, musicale o storico estetologico sugli stili e sulle poetiche e musicali, sulle ideologie musicali. Non il programma, non la teoria, ma il pensiero che si produce nel concreto della produzione musicale. E conseguentemente una serie di concetti, come quelli di cui si farà grande uso nel testo, a cominciare dalla dodecafonia, serie, eccetera, vanno in qualche modo trasferiti dall'emmario delle definizioni, in qualche modo da manuale, al luogo in cui essi sono gettati in una pratica che, come si è detto, dovrebbe essere, dal punto di vista di questo pensiero, più interessante della rotonda realizzazione finita di un'opera musicale. Sotto questo aspetto, forse questo non si era detto, Adorno finisce per concorrere anche lui con una torsione della sensibilità e dell'intelligenza che in quest'epoca può prendere anche forme diverse, quella che in un certo senso tende a cogliere anche nell'opera più compiuta la sospensione del non finito. Ovvero sia, forse l'essenza dell'opera si intende meglio quando non la si contempla come qualcosa che alla fine è già stata fatta, ma come qualcosa che sta venendo fatta, quando in qualche modo possiamo sperimentare tutta la drammaticità, se posso dire in maniera un po' enfatica così, delle scelte che la determineranno come sarà. Quelle situazioni in cui, come possiamo dire, il disegno non è ancora compiuto, la penna potrebbe prendere direzioni diverse, e allora lì in un certo senso si sente e si capisce come nella scelta che si prenderà c'è anche lo sfondo di tutte quelle che non si sono prese, e le ragioni per cui non lo si è fatto, e forse i torti che si sono prodotti in questo modo. Quindi, come possiamo dire, qualcosa che fa sì che questo pensiero rituffi costantemente la musica che attraverso di esso dovrebbe pensare all'altezza delle sue decisioni costitutive, all'altezza delle sue svolte, all'altezza, come possiamo dire, di ciò che in essa accade e non è già accaduto. E questo, d'altra parte, è qualcosa che ha senso in generale con l'opera, magari con una Stimmung diversa da quella adorniana, un sentimento diverso da quello adorniano, sempre nell'opera d'arte, perché tutto sommato, sia pittura, musica, poesia, eccetera, l'opera d'arte è sempre gettata nella qualità di percezione che noi ne abbiamo. L'idea che sia garantita dalla sua buona conservazione, e ovviamente certo è importante che i quadri siano ben conservati, che i testi letterari siano realizzati in eccellenti edizioni, però capite che se le edizioni e i quadri vengono offerti a uno sguardo che non li legge, che non li attiva, che li riduce. Vediamo come drammaticamente l'opera d'arte sia chiamata a organizzare la forza del proprio linguaggio, a tentare di diventare una parte dello sguardo che ad essa si rivolge, perché se no non c'è. Cioè io posso anche dire che l'infinito di Leopardi significa il fatto che il cosiddetto autore aveva in mezzo alle scatole una siepe che gli impediva di vedere oltre la medesima. Commento del giovine studente, non si capisce perché non l'ha fatta tagliare. Voglio dire, ecco, insomma, l'infinito non è esattamente questo, ma uno sguardo, come possiamo dire, non abitato da una parte almeno del fare nel linguaggio che si sviluppa in quel testo, potrebbe anche ridurlo a questo. Se io faccio ascoltare a chi non abbia interesse per la musica quattro interpretazioni diverse dello stesso testo musicale, probabilmente del tutto legittimamente mi si direbbe: vabbè, ma è sempre la solita cosa, no? Certo, sì. E anche no. Tra un'interpretazione e un'altra ci sono mondi di differenza. Non è sempre detto che questo venga avvertito. Ecco, lo spazio della idea che nella tensione degli estremi consente questo pensiero, un pensiero che in qualche modo è secrezione del pensiero esistente nel prodursi concreto dell'opera musicale, è qualcosa che, come abbiamo visto, emerge come una punta problematica dai molti strati, perché è un'analisi più fenomenologicamente attenta, li moltiplica e li complica anche nella loro definizione, della musica di consumo, della musica o dell'arte in genere, che è diventata, secondo il punto di vista di Adorno, neutralizzazione dell'evento soggettivo, neutralizzazione di un'effettiva partecipazione intellettuale, è diventata narcotico. qualcosa per cui scattano le categorie del culinario, del gastronomico, qualcosa che ha in qualche modo parentela con le vecchie formule che indicano la religione come l'oppio dei popoli, in un certo senso anche l'arte può diventare oppio dei popoli nel momento in cui con grande perizia e con grande spreco di intelligenza e di genio aiuta a dormire, o per meglio dire a far dormire il pensiero, sostituendolo con degli esercizi del gusto. Irresponsabili esercizi del gusto, sempre secondo il severissimo crivello dialettico negativo del nostro autore, sia chiaro. È certo però che questa sua visione, nel momento in cui, come vedevamo ieri, si riferisce al decennio eroico, quello attorno alla Prima Guerra Mondiale, subito dopo, in un certo senso entra in risonanza, in parte già ve lo dicevo, con quella serie di grandi intuizioni a ridosso della guerra, dicevo Freud, Ortega y Gasset, Musil, Valéry, ma anche altri, i quali in qualche modo ci dicono appunto che la grande carneficina non è stata una tragedia, ma è stata una carnavalata sanguinaria, perché contrariamente a quanto avviene nella tragedia non c'è nessun emergere del senso. La guerra è nata da una inefficienza, una catastrofe, uno spegnimento, un'inadeguatezza nei confronti del reale e del pensiero, e il suo grande shock non suscita una nuova comprensione, un nuovo afferramento, una nuova invenzione concettuale, suscita il lussureggiamento dei libridi, cioè si vanno a pescare da tutte le risorse della storia culturale i miti, le tematiche, le teorie più diverse, producendo una grande cerebratomia, una grande effervescenza di idee, ad esempio quelle avanguardie di cui abbiamo parlato, grandi utopie, a volte fughe in avanti, a volte utopie regressive. C'è chi sogna il Medioevo, c'è chi sogna un'antichità profonda, c'è chi sogna un ritorno allo sciamanesimo, chi in qualche modo si abbandona alle immaginazioni più fantascientifiche, ma sono, come possiamo dire, i turbamenti onirici di una società colta, coltissima, intelligente, ma che non azzecca la sostanza di ciò che sta accadendo. Per tanti versi, Adorno pensa a Weimar, pensa cioè alla Repubblica di Weimar, a uno dei luoghi dove forse si è prodotta più intelligenza che in tantissimi altri momenti della vita del globo, della vita almeno del globo degli uomini, in cui l'arte, la letteratura, la filosofia, la teoria politica hanno prodotto ad altissimi livelli. E il risultato è stato che quando è arrivato Hitler è passato come un coltello nel burro. Perché tutta questa grande effervescenza, che pure produce cose importanti, non è in grado di attraversare con forza, essendo ad essa adeguata, la realtà dell'epoca. Per cui sostanzialmente, come possiamo dire, anche le intelligenze migliori restano catturate da un mondo di sogni, di incubi, di ombre, e soprattutto ciò che più gli interessa, come sapete, questa era una cosa che in qualche modo su cui rifletteva Freud all'altezza di quella sua grande impresa a cui avevo dedicato un corso anni fa, se mi si passa il narcisismo di questa precisazione, cioè che è Der Mann Moses, no? L'uomo Mosè. La ragione si è alleata con il razionalismo, I nazisti sono capaci di spacciare le mitologie più deliranti, organizzandone la diffusione in maniera scientifica. Difatti Adorno ce lo diceva, no? La musica per tanto tempo, fino a quando non c'è stato il momento della sua riproducibilità tecnica, era troppo sentita come irrazionale, soprattutto nella versione romantica, per poter essere arruolata come uno strumento di convinzione. Ma nel momento in cui la si può riprodurre, la si può fare a pezzi riproducendola. Se voi avete a disposizione una radio, sin dagli inizi fate sentire di un'opera quello che vi interessa, la presentate in un certo modo, così con i dischi, eccetera. Beh, allora ecco che questa cosa, che già di per sé avrebbe un'anima, come dicevamo, matematica, ma un aspetto, per così dire, profondamente irrazionale, può essere oggetto di calcoli razionalissimi. Un po' quello che vi dicevo per la musica da film, no? Io metto un certo tipo di musica, vuol dire che lo spettatore deve pensare un certo tipo di cosa, deve promuoversi, deve spaventarsi, deve sentirsi rasserenato, deve abbandonarsi al piacere di un bel paesaggio, per cui se io gli mostro un paesaggio, devo in qualche modo sparargli qualcosa che ricordi una sinfonia pastorale. Beh, se queste cose non le si mette al servizio semplicemente della grande e splendida macchina hollywoodiana produttrice di spettatori, la si può anche mettere al servizio di Mussolini, di Hitler, eccetera, per costruire essenzialmente un mondo di menti che camminino marciando o che si indignino quando pensano agli ebrei. In altri termini, nell'assenza di un pensiero che attraversi potentemente ed efficacemente il reale, l'intelligenza e l'immaginazione si sviluppano potentemente, ma si incrociano tra di loro in forme perverse. Sto sempre tentando di riprodurre con un po' di partecipazione a scopo di contrasto nei confronti dell'incipiente propensione al sonno, anche mia, il pensiero di Adorno. Poi potrei in qualche modo complicare molto questo discorso e sottolinearne anche tutta una serie di limiti. Non sino al punto da negare il fatto che la cosa che ho detto fino adesso degli appoggi ce li ha. Le cose di cui stiamo parlando sono anche avvenute. No? Possiamo cogliere in qualche modo anche la plausibilità, almeno di una parte di questo discorso, sulla base di ciò che conosciamo. Bene, rispetto conseguentemente all'orizzonte in cui la musica più colta, la musica in cui la ricchezza del pensiero musicale si manifesta a livelli alti, in qualche modo cerca di pagare dei pizzi, per dirla con gergo di altra natura, a un mondo che non la farebbe sopravvivere. Si tratta della musica di grande qualità, ma che in un certo senso deve garantire di non sbattere in faccia alla realtà il suo ritratto. Chi vive di dissonanze interiori vuole musica che gli faccia vivere dei momenti di armonia. Una musica che gli sbatta in faccia, invece, la sua intima dissonanza non la vuole sentire. E quindi vari neoclassicismi, eccetera. Rispetto a questa, Adorno ritiene che ciò che consente di pensare realmente la musica e di pensare attraverso la musica e attraverso la musica tentare di produrre un pensiero che sia all'altezza di ciò che è necessario pensare, comporti appunto lavorare sui due estremi, cioè su quelle due cose che in un certo senso percorrono due direzioni estreme, ma fino in fondo, fino in fondo. E quindi ci troviamo di fronte alle due parti della filosofia della musica moderna, due saggi in realtà, che sono come le due ante di un dittico. Schoenberg, ovvero sia il progresso, Stravinsky, la restaurazione. Due autori visti, insisto su questo, attraverso porzioni soltanto della loro opera, che sono quelle che corrispondono alla versione estrema che del loro estremismo dà Adorno. Perché per fare l'operazione che lui vuol fare ha bisogno che Stravinsky sia stravinskianissimo e che Schoenberg sia molto schoenbergiano. I due, come sappiamo, essendo personaggi di assoluta genialità, sono spesso in conflitto con se stessi e spesso fanno cose che non sono né molto schoenbergiane né molto stravinskiane, genialmente tra l'altro, ma la considerazione di questa complicazione non conviene dichiaratamente ad Adorno. Si tratta di cogliere in qualche modo il movimento profondo e decisivo dell'operare dell'uno e dell'altro e utilizzare il loro procedere senza mediazioni. È interessante però a questo proposito notare quanto in qualche modo ci viene in qualche modo offerto da alcuni momenti, alcuni ripiegamenti, alcune note, si potrebbe dire, nel senso di note a più pagine, non di note musicali, del discorso d'Adorno, che in un certo senso ci lasciano capire come si tenti di intuire il rapporto tra il pensiero musicale prodotto dai due autori e la rete di connessioni che caratterizzano la realtà rispetto alla quale esso è chiamato a produrre la propria forza di verità. Igor Stravinsky è, come ovviamente sapete, un autore russo che consuma buona parte della sua esistenza in Occidente, Parigi, Inghilterra, Stati Uniti. E diciamo è un grande autore di una globalizzazione occidentale. Per alcuni versi importa uno sfondo che è quello di una grande tradizione russa che si è prodotta rapidamente ma anche con grandissimi perfezionamenti tecnici, praticamente quasi tutta nello scorcio degli ultimi due terzi dell'Ottocento. Prima Glinka, Dargo Minsky, certo, ma poi subito dopo i cosiddetti cinque, insomma, no? Mussorgsky, Brodin, Balakirev, Kui, e soprattutto in un contesto russo che ha cominciato a fare musica da poco, un ipertecnico dell'orchestra, un vertiginoso costruttore di macchine orchestrali come Nikolai Rimsky-Korsakov. E non a caso lì, subito dopo, forse uno dei tentativi più oltranzisti di innovazione di linguaggio musicale meno fortunato di quanto accaduto entro certi limiti per Schoenberg, cioè Alexander Scriabin. Poi possiamo dire una bella scuderia dalla quale escono non a caso oltre a Stravinsky, personaggi che saranno in grado di interpretare in maniera stupefacentemente geniale la richiesta di una prosecuzione dell'Ottocento in forma però molto moderna. Sergei Rachmaninov e Sergei Prokofiev, ad esempio. O, ne abbiamo già parlato, un grande sperimentatore che diventa anche a volte un tesaurizzatore cauto delle proprie sperimentazioni, come Dmitri Shostakovich. Ecco, da questa filiera esce uno Stravinsky che produce musica russa internazionale, per così dire. Cioè che produce una musica che tende in qualche modo a confrontarsi esattamente con quel pulviscolo di estetiche che in un certo senso reagiscono in maniera, anche se vogliamo, caotica allo shock di una crisi non ricomposta. Schoenberg, invece, che è appunto un ebreo tedesco, è qualcosa che emerge dalla conflagrazione finale della tensione oramai insostenibile, questo sarebbe l'orizzonte di questa interpretazione, di uno scavo nelle possibilità del discorso della tonalità nel momento in cui la tonalità esplode come non più possibile. Schoenberg, insomma, sperimenta, come dicevamo, abbiamo citato Verklärtnacht, eccetera, e Gurelida, le ultime risorse della grande tradizione tardo-romantica, e poi si inventa la dodecafonia. Germania, ma dall'altra parte, più che la Russia, nel caso di Stravinsky, c'è il circuito internazionale che in qualche un certo senso valorizza il talento russo di Stravinsky. Francia, Inghilterra, Stati Uniti e chi più soldi ha più ne metta. Non è un caso che rispetto allora ai suoi due riferimenti estremi, da una parte la tonalità saltata, dall'altra un gioco che assume la morte della tonalità per produrre in realtà un discorso tutto tonale, ma tutto postmodernamente, virtuosisticamente, giocato sulla consapevolezza di questa fine e sulla possibilità di inventare, a ridosso delle forme della tradizione, nuove combinazioni, nuove figure. Se volete, come possiamo dire, un po' uno Stravinsky Picasso, insomma, no? Cubista, ma capace di fare sempre quella che viene riconosciuta come grande pittura. Rispetto però a queste due dimensioni, ad esempio, troviamo una nota come questa, dove la tendenza evolutiva, ci sono delle analogie con altre stagioni, dopo se volete, una cosa si può dire, che riguarda anche la letteratura, dove la tendenza evolutiva della musica occidentale non si è imposta del tutto, come in alcuni territori agrari. Stupenda questa definizione, no? Quindi siamo proprio in un'analisi marxista che recupera un aspetto classico. Territori agrari, no? Dell'Europa del sud-est si è potuta impiegare senza disonore fino al più recente passato, una materia tonale. Adesso vi leggo il resto, ma cosa vi viene in mente? Viene in mente questo ragionamento, in contesti dove l'economia è ancora prevalentemente contadina, dove la grande borghesia urbana è una borghesia che in qualche modo sviluppa la sua cultura, magari eccellente, sulla base di un retroterra ancora agricolo e non sulla base di un grande capitalismo industriale e finanziario, in questa realtà arretrata, conseguentemente, forse è possibile ancora trovare una musica tonale che non sia una musica inautentica. come dire, la tonalità è diventata inautentica a Berlino e a Parigi, perché la realtà di Berlino, di Parigi, di Londra, di New York è una realtà che viene occultata da un qualsiasi tentativo di fare musica tonale, di avere ancora una musica che pensa che la tonalità sia la natura. Perché ci troviamo di fronte a una realtà che ha un altro tipo di traliccio, un altro tipo di struttura. Mentre invece, dove sostanzialmente, come ad esempio adesso si arriva, in Boemia, in Moravia, in Slovacchia, in Ungheria, dove abbiamo delle splendide città, bellissime culture cittadine, ma dietro ci sono i contadini, essenzialmente. Uno dice, vabbè, insomma, l'industrializzazione della Boemia all'epoca era tutt'altro che secondaria, insomma, e forse limitatamente a Budapest e l'Ungheria, forse poteva essere una cosa un po' più complessa, ma comunque in queste realtà ancora agrarie si può fare ancora musica tonale senza che la musica tonale sia inautentica, perché in una realtà così questo può essere ancora il linguaggio di questa realtà. E sentiamo, sentiamo. Basta pensare all'arte di carattere etnico, ma grandiosa nella sua coerenza, di Janacek, Leos Janacek, che forse qualcuno di voi conosce, insomma, no? Grande musicista boemo, grande tra l'altro interprete delle vocazioni musicali della lingua ceca, autore operistico in particolare, no? Famosissimo, non so, forse avrete in mente, forse qualcuno avrà in mente opere come, non so, Katia Cabanova, il caso Makropoulos. Vabbè, Janufa. E anche buona parte della musica di Bartok. Béla Bartók, ovviamente, che è appunto, come sapete, uno dei grandi prodigi del Conservatorio di Budapest, insomma. Questo Budapest è uno dei grandi luoghi della musica novecentesca, Bartók, Kodály, e poi più tardi, ovviamente, Ligeti, Kurtág e così via, insomma, no? E anche grandissimi direttori di orchestra, se si pensa a cosa viene fuori da lì. Insomma, mezzo mondo è stato irrorato da questa scuola, insomma, Pierre Dissel, Gerdy Scholti, Antal Dorati, Fritz Reiner, insomma, una caterva, insomma, anche di grandi talenti musicali. Dicevo, è anche buona parte della musica di Bartók che con tutta l'inclinazione per il folklore faceva contemporaneamente parte della musica d'arte europea più progredita. Che detto banalmente vuol dire Bartók e anche Kodály, tutto sommato, quando essenzialmente armonizzano canti popolari, fanno musica classica, musica importante. La legittimazione di questa musica marginale si trova sempre in ciò che essa dà forma a un carico, a un canone tecnico in sé esatto e selettivo. Cioè, cos'è che dà dignità a questa musica ancora tonale e fondata su materiali popolari, in una situazione mondiale in cui il popolare è diventato l'inautentico, è diventato il prodotto di consumo imposto al popolo? Cioè, la sua, il suo narcotico, non la sua espressione. Il fatto che qui effettivamente la realizzazione di questa musica su basi popolari riesce a avere come centro una propria intrinseca necessità linguistica, una propria coerenza sistematica. Invece, in contrasto con le manifestazioni dell'ideologia nazista del Blut und Boden, cioè sangue e terra, la musica realmente etnica, il cui materiale di per sé facile e corrente è organizzato in modo ben diverso da quello occidentale, possiede una potenza di estrazione che la accomuna all'avanguardia e non alla reazione nazionalistica, e viene in un certo modo in aiuto dal di fuori alla critica immanente della cultura così come essa si palesa nella musica radicale moderna. La musica ideologica del Blut und Boden è invece sempre affermativa e si tiene legata alla tradizione, mentre la tradizione di qualsivoglia musica ufficiale è sospesa nella dizione musicale di Janáček, che imita il linguaggio parlato proprio del bel mezzo di tutti gli accordi perfetti. Quest'ultima conclusione, devo dire, ha una sua genialità critica, nel senso che coglie esattamente una cosa che tutti gli ascoltatori di Janáček colgono, insomma, no? La capacità che Janáček ha all'interno di una costruzione musicale anche molto complessa di far quasi parlare i personaggi che cantano, sviluppando le inerzie musicali della lingua parlata. Cioè, ma comunque il discorso che in qualche modo a lui interessa, qual è? Lui dice, questa musica che pure si vale di un riferimento etnomusicale popolare, quindi essenzialmente utilizza materiali semplici, in realtà dà luogo a prodotti di grande complessità che si oppongono alla facilità, come possiamo dire, corriva della musica che lui chiama brutalmente nazista. Ovvero, c'è una musica che sfrutta il retroterra della tonalità in forma sfacciata, in forma ipersemplificata, che serve a raccontare una nazione, un popolo, una tradizione che non ci sono, che vengono creati in maniera fittizia. Questa invece interrogazione attraverso la composizione musicale dell'effettivo vissuto della musica in queste popolazioni rappresenta un'operazione complessa ed entra in conflitto, esattamente come lo fanno le scelte radicali, come quella schemberghiana di rottura, con l'uso narcotico e ideologico della musica. Non so se ho reso, insomma. No? Su temi popolari si possono costruire grandi mistificazioni o li si può attraversare ed analizzare producendo pensiero musicale. È tutto sommato una osservazione che consente di capire meglio il modo in cui, in un certo senso, opera il ragionamento di Adorno. Ma vediamo allora Schönberg, il progresso. Progresso, come sapete, è una Fortschritt. È una categoria che Adorno giustamente contribuisce a mettere in, tra virgolette. Il progresso, il povero Fortschritt, il passo avanti. La domanda legittima che periodicamente siamo sempre chiamati a farci, passo avanti verso cosa? Passo avanti rispetto a cosa? Il nuovo ha sempre dei grandi diritti, non quello che si impedisca al sospetto che il nuovo sia una gran puttanata in moltissimi casi. Noi siamo pieni di novità, assolutamente scadenti, che a volte traggono legittimazione solo dal fatto che il non scadente purtroppo è vecchio. Perché così come il nuovo non necessariamente è di qualità e a volte è terribilmente scadente, è pur vero che ciò che non è nuovo per quanto di grandissima dignità, è terribilmente non nuovo e questo può condannarlo, a meno che l'attraversamento che se ne dà non lo faccia nascere invece che tentare pateticamente di farlo continuare ad essere come era stato. Noi siamo pieni di giorni della memoria e di tradizioni da ricordare, che quanto più vengono ricordate, tanto più vengono dimenticate, perché o una cosa nasce, e si può fare anche rinascere Platone se si è capaci, oppure se deve semplicemente continuare ad esserci per tradizione, e dopo un po' ci si addormenta. Bene, vediamo allora com'è, non ho paura di essermi allungato troppo. Sì, infatti. Allora in questi 3 minuti io introduco il testo di Adorno. I mutamenti di cui la musica è stata oggetto nel corso degli ultimi 30 anni non sono stati ancora visti in tutta la loro portata. Questo scrive ovviamente, diciamo che questa cosa è stata scritta in più anime, insomma diciamo 1949. Non si tratta della crisi di cui tanto si parla, che è uno stadio di fermentazione caotico, il discorso che vi facevo prima, di cui si potrebbe intravedere la fine che porterebbe l'ordine dopo il disordine. Il pensiero di un rinnovamento futuro, sia sotto forma di opere d'arte grandi e compatte, sia nella beata consonanza di musica e società, semplicemente rinnega ciò che è accaduto e che si può tutto al più soffocare ma non cancellare della storia. La musica, sotto la spinta della propria coerenza oggettiva, ha dissolto criticamente l'idea dell'opera rotonda e compatta, spezzando l'efficacia collettiva. Cosa vuol dire sostanzialmente? È caduta la fiducia di una beata consonanza tra la musica e la società. L'idea che la musica confermasse una società che si vuole in qualche modo riuscire. È in qualche modo felice. E la musica, nella sua forma appunto più radicale, mette in evidenza, per coerenza intrinseca, necessaria appunto, che l'idea dell'opera rotonda e compatta, l'idea dell'opera perfetta, l'idea dell'opera che possiamo goderci godendo del fatto che siamo tutti contenti perché possiamo goderci l'opera, questa roba non è più possibile. La partenza è questa. Va bene. Sì, direi che ma è inutile tentare di andare avanti perché il discorso richiederebbe un po' più di tempo, insomma. Ecco. Va bene.
Mi ha fatto venire in mente.